minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
senza fissa dimora.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Astorri, appuntamento con il sociale e l'ambiente. I temi di oggi sono i doni solidali che possiamo fare per questa giornata di San Valentino e poi la mostra di disegni di bambini ricoverati negli ospedali di Emergency. Vediamo però prima alcune buone notizie. €10 equo e solidali. La Banca Nazionale Olandese sta utilizzando cotone equo e solidale certificato Fair Trade per produrre le banconote da €10. Secondo il WWF, negli ultimi 50 anni si sono dimezzate, mentre le ultime aree naturali rimaste sono interessate nella maggior parte dei casi da infrastrutture e opere come la canalizzazione e cementificazione dei fiumi. Stiamo parlando dell'allarme zone umide. È inutile ripetere che stiamo così perdendo un importantissimo patrimonio di vita. Le zone umide funzionano da serbatoi d'acqua e sistemi fitodepuranti per le sostanze inquinanti. Biodiesel dall'olio di cucina usato, biologica iniziativa del principe Carlo d'Inghilterra che ha fatto modificare le sue auto, una Jaguar e una Land Rover, per poter andare a biodiesel e in particolare a olio da cucina usato. Oggi giorno di San Valentino, dicono giornata dedicata agli innamorati, ma se proprio dobbiamo dargli un significato, noi preferiamo pensare alla festa dell'amicizia, così come è nata negli Stati Uniti, poi mutuata dall'Europa e l'Italia come festa degli innamorati. Un appuntamento annuale assolutamente commerciale, con la supervendita di cioccolatini, gadgets, pupazzetti, fino ad arrivare poi a cene e oggetti preziosi. Ora, chiarendo il fatto che l'amore si dimostra ogni giorno e non serve il 14 febbraio per ricordarcene, io oggi voglio parlarvi di un altro modo di dare un significato a questo giorno e un altro modo per spendere il denaro in questa occasione. Si tratta del dono d'amore di Pangea Onlus, l'associazione che da anni opera nel campo dei diritti umani. Ne parliamo con Luca Lopresti, presidente dell'associazione. Lopresti, ci può presentare Pangea Onlus?
La Fondazione Pangea Onlus è una realtà che nasce 6 anni fa con l'aspirazione e la voglia di cercare di far qualcosa in favore delle donne nel mondo e in Italia. Ci occupiamo quindi di problematica femminile, ma ci preoccupiamo che la vita riparta e riparta da una donna, perché la cosa è assolutamente fattibile, possibile e concreta. Riusciamo a farlo in diverse parti del mondo, dicevamo, abbiamo diversi centri donna in Asia, in Afghanistan, in Nepal, in India, tanti progetti, e in Africa siamo in fase di espansione, comunque abbiamo bellissimi centri donna anche in Congo. Dico che la vita riparte da una donna proprio perché bisogna tenere presente che una donna, al di là del fatto che è discriminata, della problematica proprio del disconoscimento della figura femminile nella maggior parte dei paesi del mondo, che troviamo assolutamente ingiusta e quindi da risolvere, da por fine a questa discriminazione assurda, è sicuramente il miglior moltiplicatore di beneficio, perché non bisogna dimenticare che una donna è una madre, e quindi quando la donna riesce a prendere consapevolezza di quelli che sono i suoi diritti, quelle che sono le sue potenzialità, anche in territori decisamente difficili, ecco che la vita riparte, e riparte moltiplicata per il numero dei figli che essa ha. Questo è il lavoro di Fondazione Pangea, questo è il pensiero che sempre dedichiamo alle donne nel mondo e che dedichiamo anche al giorno di San Valentino, così offrendo un dono d'amore per queste persone, perché la vita appunto riparte da una donna.
Ma di che cosa si tratta questo dono d'amore di San Valentino?
Il dono d'amore di San Valentino è soprattutto un appello urgente che noi facciamo a tutti. Sui nostri progetti, appunto dicevamo Centri Donna, dove abbiamo corsi di formazione professionale, corsi di scolarizzazione, corsi di igiene, sanità, assistenza al parto e quant'altro, anche per i figli, dicevamo, di queste signore, spesso abbiamo bisogno di cose concrete, di comprare le macchine da cucire, di comprare dei quaderni, tutto il materiale scolastico, di comprare una mucca, un animale, una capra. Ed ecco che quindi chiediamo a voi, a tutti, il giorno di San Valentino, facciamo un gesto concreto e regaliamo una capra o una mucca, una macchina da cucire per l'appunto a una signora dall'altra parte del mondo perché la vita sua e della sua famiglia possa ripartire. Sul nostro sito che è pangeonlus.org tante proposte, tante possibilità di scelta per tutte le tasche, oserei dire, se posso fare la promozione, perché non pensiate che occorrono tanti soldi, ma
basta
con 15
poco.
Euro, ma sì, 10-15 euro si può fare un regalo magnifico e veramente utile. E considerate che poi Pangea fa anche il microcredito, quindi dà dei prestiti perché le donne diventino imprenditrici. Ecco, se volete sostenere un microcredito, per esempio, la cifra più alta sono 150 euro, che basta proprio per aprire un'attività imprenditoriale. Per cui un dono d'amore, un gesto concreto, un gesto di pace per far ripartire la vita. Pangea poi vi manderà a casa del materiale perché possiate regalarlo, mostrarlo, accompagnare il vostro pensiero. C'è una bellissima pergamena che riconosce, che attesta la vostra donazione, il vostro gesto, e del materiale del progetto che sostenete, dei video, delle foto, delle storie, dei libricini, insomma tutto quello che serve per sentirsi coinvolti in un'azione vera, concreta e soprattutto di pace.
Allora, dono d'amore per San Valentino, a noi costerà molto poco, però per loro, per queste donne invece è molto. Grazie al presidente di Pangea Onlus, Luca Lopresti. Lopresti, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi e ancora www.pangeaonlus.org e buon San Valentino a tutti.
Allora, un dono d'amore di Pangea Onlus, l'iniziativa di San Valentino a favore delle donne afghane in situazioni di disagio sociale ed economico. Poi torneremo più tardi sulle iniziative solidali per questa giornata. Ora parliamo di una mostra inaugurata qualche giorno fa al complesso del Vittoriano a Roma. Si tratta di disegni fatti da bambini di tutto il mondo ricoverati negli ospedali di emergency. L'ideatore dell'iniziativa è Vauro. I disegni di questi bambini sono diventati oggetto di ispirazione per altrettante opere d'arte di artisti di tutto il mondo. All'inaugurazione Francesca Sabatinelli ha incontrato il jazzista Stefano Bollani, uno dei musicisti, autori e cantanti che hanno dato vita a un CD con pezzi dedicati a questi bambini. Gli incassi del CD, che si intitola Canzoni per loro, saranno devoluti ad Emergency. Ascolteremo poi Marina Castellano, paramedico che per un anno e mezzo ha lavorato in un ospedale afghano.
Che tipo di partecipazione da parte tua a questo progetto e soprattutto ovviamente la sensazione e le motivazioni che hanno spinto a prendere parte, una cosa insomma non proprio semplice.
Tieni presente che con Emergency collaboro da tempo, tant'è vero che fra poco ho un concerto importante a Torino, credo il 9 maggio, proprio per loro, di beneficenza, e poi loro vengono spesso ospiti dei miei concerti col banchetto. Quindi quando mi hanno chiamato ho aderito immediatamente. In più l'idea di Vauro era quella di far interagire artisticamente gli artisti con questi bambini vittime civili della guerra, per cui nel mio caso Asuda è una bambina del nord dell'Iraq che ha perso un braccio e che fa un disegno, e io mi sono ispirato più che al disegno che lei fa, al modo in cui lo fa, perché ho il video di lei in questi 20 minuti con Vauro e con sua madre che fa il disegno. Ho visto che ci metteva una serietà così importante, più ancora di quella dei nostri bambini quando fanno le cose, che già sono molto seri quando giocano, per cui mi sono detto che bisognava restituire quantomeno lo stesso tipo di serietà, non di seriosità, ma di serietà e di applicazione nello scrivere il nostro brano. E quindi ho scritto una cosa abbastanza leggera, ovviamente, in cui appunto sì, mi sono ispirato all'idea di un che si possa ancora giocare e disegnare nonostante tutto quello che è successo.
Ecco, per te il senso di un progetto del genere? Sappiamo che nelle guerre di oggi ormai i civili sono le prime vittime, soprattutto i bambini, soprattutto le persone più indifese, e però sembra anche che la coscienza civile si fermi a un certo punto. Quindi che senso ha tutto sommato portare avanti un progetto del genere itinerante come questo?
La cosa bella del progetto è che il senso è duplice. Da un lato è attenzione, esistono queste cose e c'è Emergency che se ne sta occupando ed è una enorme campagna promozionale. Parliamoci chiaro che noi prestiamo la nostra immagine, il nostro lavoro perché si sappia che cosa fa Emergency e perché Emergency venga quindi sostenuta praticamente e moralmente. Dall'altro però c'è il lato positivo, cioè l'idea che appunto nonostante la guerra, le vittime civili eccetera, questi bambini si siano messi a disegnare, stiano disegnando e stiano interagendo con persone qua dall'Europa che a loro volta ci hanno fatto un video, che a loro volta ci hanno scritto una canzone, che a loro volta hanno pubblicato un disco. Ecco, insomma, mi sembra che sia un duplice effetto e alla fine il cortocircuito che si crea niente male, comunque è positivo perché si parla in positivo di un'esperienza terribile, cioè ricostruiamo qualcosa dopo questa guerra e partiamo dall'idea che i bambini abbiano ancora voglia, per fortuna, di disegnare e giocare.
Questi disegni però spesso, l'abbiamo visto in altri conflitti, rappresentano la drammaticità, certo, del cuore di questi bambini. Certo. Sì, è un bene disegnare, ma quello che emerge è un quadro inquietante. Quindi che disegno era quello della bambina?
E in particolare, purtroppo ti contraddico, il disegno della mia bambina, devo dire, il disegno della mia bambina è un disegno abbastanza normale, autoritratto, con fiume, monti sullo sfondo, casetta. E naturalmente vanno visti i dettagli, nel dettaglio la sua espressione è triste, nel dettaglio si è aggiunta un neo, e questo secondo me è la speranza, si è aggiunta un neo come se fosse un vezzo, una civetteria, come dire, sì, ho tutti questi problemi, ma in fondo no, mi piacerebbe anche truccarmi e chissà fare altro nella vita.
L'Afghanistan è stata la prima esperienza di questo tipo?
Sì, io ho lavorato solo in Afghanistan e ho lavorato in tutti e tre gli ospedali, ho lavorato sia in Panjshir che a Kabul, però appunto per più tempo sono rimasta alla Lashkarga, per più di un anno alla Lashkarga.
Qui si dice sempre non fare retorica, io mi chiedo, non esiste la retorica quando si va dai bambini, comunque ormai questo è, non condivido ciò che viene detto, perché parlare di bambini e di sofferenze non è retorica. Comunque, ci sono persone qui che hanno prestato la loro opera per far conoscere le sofferenze dei bambini. Neanche loro le conoscono, però è la loro sensibilità di artista che li porta a entrare in contatto. Chi le conosce invece è lei. Chi sono questi bambini? Cosa rimane di loro dentro una persona come lei?
Rimane tanto, è un pezzo di vita che uno si porta dentro e che non dimentica più. Io, se mi metto a pensare a ognuno di loro, ricordo esattamente i nomi, ricordo esattamente le loro storie, e non ne ho dimenticato neanche uno. Tanti di loro sono riusciti a farcela, sono usciti dagli ospedali, chi bene, chi con qualche pezzo di corpo in meno, sicuramente tutti con una sofferenza interna che nessuno può comprendere se non loro stessi, che vivono la guerra da quando nascono a quando muoiono, e purtroppo tanti altri invece, nonostante le cure, non ce l'hanno fatta. Ecco, però ognuno di loro rimane dentro, almeno è come credo a me e anche a tutti gli altri che lavorano come me per Emergency.
La sofferenza di questi bambini è espressa attraverso degli occhi, attraverso la non verbalizzazione, attraverso questi disegni. Tu hai visto questi disegni, cosa c'è nei disegni di questi bimbi? C'è dolore, c'è fantasia, c'è allegria, c'è cosa? Lacrime?
Ma io credo che ci sia un po' di tutto. Ognuno di loro ha espresso quello che in quel momento probabilmente il cuore proprio dice. Io ho visto nascere il disegno del bambino Ali, quello, il bambino di Lashkarga, che ha fatto il disegno quando è venuto giù Vauro, io ero lì, e quel bambino era un bambino tetraplegico, con una tetraplegia non molto alta, aveva un respiro spontaneo, però comunque un bambino che non riuscirà a muovere le gambe per tutta la sua vita, non potrà più muoverle, neanche le braccia le muove in modo comunque non efficace. Infatti anche per tenere la matita in mano colorata per poter disegnare ha fatto molta fatica, però era contento ed ha riportato nel disegno una linea rossa che era da interpretare in effetti come potrebbe essere la sua colonna, no? La sua colonna vertebrale. Probabilmente lui in quel momento ha voluto in qualche modo descrivere anche con un disegno, perciò con allegria, perché tra l'altro stava ridendo, scherzava, era molto, molto allegro perché si sentiva al centro dell'attenzione, perché c'era chi lo riprendeva con la telecamera, c'era Vauro che parlava con lui, erano tutti attorno, poi gli altri bambini anche, erano tutti attorno che lo guardavano, lo invidiavano molto. Ecco, però lo stesso stesso tempo ho voluto comunque, secondo me, però il mio pensiero è questo, descrivere la sofferenza che lui aveva vissuto in tutti quei mesi, perché comunque lui era mesi che era lì per questo proiettile che si era conficcato nella colonna vertebrale, l'ha reso tetraplegico. Perciò ci ha messo un po' di tutto, credo, e con questa fantasia poi, perché insomma ha fatto questo disegno che è sicuramente fantasioso, se vogliamo, no? Credo ci sia un po' di tutto nei disegni dei bambini. Mi piacerebbe che davvero la gente incominciasse a capire davvero, ma soprattutto a muoversi per far sì che tutto questo non accada più in nessuna parte del mondo, perché davvero non c'è guerra giusta e non c'è guerra che possa essere fermata con altre armi, si può fermare con la pace e basta.
Avete ascoltato due interviste, la prima al musicista Stefano Bollani e la seconda a Marina Castellano, paramedico che ha lavorato in un ospedale di emergency in Afghanistan per un anno e mezzo. Interviste a cura di Francesca Sabatinelli. La mostra Adotta un disegno per emergency si può visitare al complesso Vittoriano di Roma. E torniamo alla giornata di San Valentino per un'iniziativa solidale. AMREF Italia invita ad aiutare le popolazioni del Kenya inviando una cartolina d'auguri. L'iniziativa si chiama Una rosa dal Kenya e vediamo qual è il ruolo dei fiori in un paese come il Kenya e come le cose siano cambiate con la recente crisi che sta subendo. Ce ne parla Francesco Aureli, direttore generale di AMREF Italia. Aureli, benvenuto.
Grazie. Buongiorno.
Dunque, perché i fiori sono importanti per il Kenya?
I fiori sono importanti per il Kenya perché è il più grande produttore di fiori al mondo, è diventato negli ultimi anni in competizione con l'Olanda e è una delle risorse più grandi su cui si fonda l'economia del Kenya e quindi questo è il motivo per il quale sono importanti i fiori per il Kenya.
E quindi in questo periodo c'è una maggiore importazione ovviamente?
Nel periodo di San Valentino c'è un'importazione che raggiunge più o meno il 30-40% del fatturato annuo delle varie industrie dei fiori.
E cosa c'è di diverso quest'anno?
Di diverso quest'anno c'è che in genere l'80% dei fiori venduti in Europa in questo giorno, appunto il giorno degli innamorati San Valentino, viene proprio dal Kenya e quest'anno questo non potrà avvenire. La produzione è crollata, circa 9.000 su 40.000 sono gli operai che si sono recati nelle serre, che possono lavorare nelle serre, a causa appunto di questa crisi post-elettorale che ha creato 600.000 sfollati che non sono tornati al lavoro, che non sono tornati a scuola, che non sono tornati a insegnare, che non sono tornati a recepire le cure mediche nei centri e nelle cliniche di tutto il paese. Quindi è
un danno gravissimo.
È un danno gravissimo all'economia, un danno gravissimo per quelle che sono i percorsi che potrebbe prendere questa crisi, ma soprattutto a livello sociale è un terremoto che sta avvenendo in Kenya che nessuno si aspettava sinceramente.
Ed ecco, quindi questa vostra iniziativa, come si fa ad inviare questa cartolina?
Sì, è molto semplice. Noi abbiamo pensato, siccome abbiamo lanciato più di un appello nel corso di questo mese e mezzo di crisi, dopo le elezioni del 27 dicembre, abbiamo pensato comunque di riportare un momento di amore anche nei confronti di queste popolazioni che in questo momento stanno soffrendo in Kenya. E abbiamo creato questa cartolina, si può andare sul sito www.amref.it e in home page c'è scritto guarda, invia la cartolina di auguri per San Valentino, è abbastanza carina o almeno così la riteniamo noi e ci sta già dando degli ottimi risultati oggi. Si può inviare la cartolina e basta, per far conoscere, quindi canalizzare il messaggio sulla crisi keniana, oppure si può inviare la cartolina e fare anche una donazione per la crisi e per l'emergenza che stiamo gestendo noi di AMREF giù.
Allora, una rosa dal Kenya, www.amref.it per aiutare queste popolazioni. Aureli, grazie per essere stato con noi e buon lavoro.
Grazie tante a voi.
Era Francesco Aureli, direttore generale di Amref Italia. Prima di salutarvi vi ricordo che oggi è il giovedì delle targhe alterne, il sesto appuntamento con le targhe alterne. Dalle 15 alle 21 questa volta si dovranno fermare le auto con l'ultimo numero di targa dispari. Ricordo che nei giovedì a targhe alterne, dalle 15 alle 21, si devono comunque sempre fermare i veicoli più inquinanti, senza distinzione del numero di targa. Auto a benzina Euro 0, auto diesel Euro 0, incluse le minicar, auto e minicar diesel Euro 1, auto diesel Euro 2, moto e motorini a 2, 3 e 4 ruote a due tempi Euro 0. Dalla circolazione a targhe alterne sono ovviamente esentati i veicoli a benzina Euro 4, quelli a GPL e metano, quelli elettrici e ibridi e quelli dei diversamente abili con contrassegno speciale di circolazione. Ricordo che la multa per i trasgressori è di 74 euro. E con questo si conclude la rubrica dedicata al sociale e all'ambiente. L'appuntamento con Infatti è per giovedì prossimo. Questa, come le altre rubriche del nostro canale, si trovano sul sito www.105live.radiovaticana.org. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.